Va ora in onda Dal fonografo al microsolco. Appunti musicali a cura di Massimo Baldino.
Non so a voi, ma a me mette un'allegria sta sigla, proprio la voglia di fare. È vero Rossi, anche a te? Appena parte la sigla la Rossi comincia a dimenarsi, Martinelli a farmi vedere i dischetti. Sì, va bene, tutto sotto controllo. Dopo la trasmissione speciale con Giacomo Schivo della scorsa settimana, dove abbiamo parlato di cinema e di canzone, ne faremo delle altre, naturalmente. Oggi tornano anche i nostri ospiti. Qualche settimana fa abbiamo avuto Gianni Morandi, anche oggi abbiamo un grande protagonista della musica italiana di tutti i tempi, direi, perché veramente dagli anni 60 ad oggi è uno di prima grandezza, ha fatto tantissime cose, quindi ci piace, siamo veramente felici di collegarci tra poco con Cellino San Marco e con Albano. Qua ci vorrebbe un applauso anche di quelli fatti con la macchinetta, non ce l'abbiamo, no, vabbè, lo facciamo noi a mano, dai, vabbè, Albano. Quindi dobbiamo correre, evidentemente, partendo subito con le nostre canzoncine d'annata. Molti sono dei dischi che abbiamo recuperato nel corso di queste ultime settimane. A giudicare dalla label, dall'etichetta, direi che questo è mal combinato. Deve essere uno di quelli alluvionati, molto probabilmente. Comunque, riconosco un disco della Excelsius. Mi dicono che siamo nel 1931, il tenore si chiama Giglio e la canzone Addio Mimì, e io partirei proprio con lui la trasmissione di oggi.
Come il tocco da lontano, e si salta piano piano, quella dorme, chi lo sa, quelle che sognerà. Addio vita di bohème, lo studente ormai dottor, la soffitta è un dolce amor, abbandona in me. Addio Mimì, addio Mimì, tesoro biondo, io me ne vo col mio destino verso il mondo, e penso mentre m'allontano che tu m'offristi il fior del tuo piccolo cuor, ed io ti lascio con un bacio da lontano. Passano gli anni ed un bel dì, in città tornò il dottor, con la nostalgia nel cuor, chiese di Mimì. Ma Mimì ha sposato in me, e da un bimbo a fianco a sé, nel vederla da lontan, si gelò pian pian. Addio Mimì, addio Mimì, tesoro biondo, io torno in braccio al mio destino vagabondo, ormai ogni rimpianto è vano, per te dovrei trovare la
tenore Giglio, bello rubicondo. Nel 31 evidentemente ancora non si faceva la fame in Italia, e quindi anche i tenori, poi sarà stato importante perché insomma non credo, ha inciso tanto, vedo ci sono tanti dischi, lo trasmettiamo qui dal fonografo al microsolco, quindi insomma immagino che sia stato un tenore di una certa rilevanza e non solo di peso nel senso corporale della parola. C'è Meme Bianchi. Meme Bianchi canta una bella canzone, a mio avviso, Quando saprai, una canzone che io definirei d'autore, perché questa è già una canzone scritta da Mariotti, peraltro, che era suo marito, che ha un suo perché nella ricercatezza, direi, musicale, quanto nelle parole che Borella è riuscito a mettere a questo bel brano del 1938.
Tu disprezzi il bene mio, hai lo scherno in ogni occhiata, ogni frase appassionata, oggi ridere ti fa. Quando saprai che cos'è l'amore, quando avrai quel fuoco nel cuore, quando io t'amo saprai dire, soltanto allora mi potrai capire. Quando il tuo bel sogno morrà, quando il primo pianto verrà, forse tu penserai allora con gran rimpianto al mio sincero amore. Soffrirai le stesse pene, parlerai di pentimento, ma saran parole al vento, tu non troverai pietà. Quando il tuo bel sogno morrà, quando il primo pianto verrà, forse tu penserai allora con gran rimpianto al mio sincero verrà, forse tu penserai allora con gran rimpianto al mio sincero amore.
Dal fonografo al microsolco.
T'avveleno o ti trafiggo il cuore. Prendi tutti i baci innominati, cogli di
una scarlatta sul seno e dopo t'amerò. Vieni e calendi maggio e la nottata è chiara, le maggiolate fuggono ogni parola amara.
Oggi dobbiamo correre perché abbiamo Albano che tra poco ci parlerà da Cellino San Marco e dunque abbiamo pregato il nostro Martinelli di fare una scaletta agile, come si suol dire, veloce, carica anche di bei successi come questa Veleno che abbiamo riascoltato dalla voce indimenticabile e inconfondibile di Tina De Mola, una incisione della Phonit con il maestro Eros Sciorilli. E continuiamo con le voci femminili. Insomma, Tina De Mola è stata una soubrette di prima grandezza qui da noi in Italia, una cantante da subito molto apprezzata. Non a caso cantava le canzoni di Cole Porter, faceva parte delle grandi orchestre americane, se la contendevano le reti radiofoniche di quella sterminata nazione che sono gli Stati Uniti. Parlo di Errol Fitzgerald, che ascoltiamo con questo bel brano dei primi anni 50.
Do I love you? Do I? Doesn't one and one make two? Do I love you? Do I? Does July need a sky of blue? Would I miss the sun should desert the day? What would life be? Will I leave you never? Could the ocean leave the shore? Will I worship you forever? Isn't heaven forevermore? Do I love you? Do I? Oh, my dear, it's so easy to see. Don't you know I do? Don't I show you I do? Just as you love. worship you forever. Isn't heaven forevermore? Do I love you? Do I, oh my dear? It's so easy to see. Don't you know I do? Don't I show you I do? Just as you.
Non a caso direi mi piace dopo Earl Fitzgerald associare un'altra voce proveniente dagli Stati Uniti, anche in questo caso una voce che ha fatto sognare però tutti anche al di qua dell'oceano, perché Billie Holiday è stata una dei grandi protagonisti, delle grandi protagoniste della musica jazz e della musica leggera anche in generale, perché si è cimentata anche non solo in cose esclusivamente jazz ma anche in tante canzonette che ha valorizzato con questo suo modo udico, direi, di porgere, di interpretarle. È il caso di Blue Moon che vi faccio ascoltare, una registrazione che la grande Billie Holiday fece proprio poco prima di andarsene, se n'è andata nel 1959. Prima di morire fece una serie di registrazioni anche a dispetto di tutti coloro che la volevano già morta in qualche modo, perché purtroppo, come sapete, cadde vittima di droghe, di alcol, di psicofarmaci. È una fine che purtroppo accomuna molti di questi grandi interpreti. E quindi nessuno scommetteva più su di lei per farle incidere dei dischi o per assegnarle delle tournée. E lei ebbe invece questo impeto d'orgoglio e volle incidere tutta una serie di classici, di standard americani, che oggi sono un po' il suo testamento.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me
the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Dal fonografo al microsolco.
Non ci sta mai male, non ci sta mai male. Dopo due grandi voci come quelle di Ella Fitzgerald e di Billie Holiday, un brano strumentale ci stava molto bene, ma per chi potesse pensare che siamo andati ad attingerlo chissà da quale orchestra americana, chissà da quale formazione di grande successo, no, amici cari, questa era l'Orchestra Mille Luci di William Galassini, che è una delle orchestre, direi, italiane, proprio più italiane, che verso la fine degli anni 50, qui eravamo nel 1955, fece prepotentemente la propria comparsa sulle scene musicali anche grazie al Festival di Sanremo, anche grazie a tutta una serie di voci e di cantanti che facevano parte di questa formazione che loro accompagnavano alla radio. Qui erano in un brano, Blue Mirage, che vi abbiamo fatto ascoltare, inciso, mi dicono, il 14 maggio del 1955. Sulla coda di Blue Mirage, se me lo fai ancora scorrere, caro Martinelli, io vorrei fare un po' di saluti. Allora, io pregherei la nostra Laura di aprirmi la pagina dei nostri social, Radio Il Discobolo va benissimo, così salutiamo Zia Antunello, che ci ascolta da dove trasmettiamo noi, cioè insomma dalla Spezia. Noi siamo alle Cinque Terre, lui ci ascolta da qui. Poi Barbara Chabot da Salisburgo, ma anche lei sta alla Spezia. Che è successo? Abbiamo la delegazione degli spezzini oggi. Barbara, ciao, un bacione a te. Francesco Zampi e poi Franco Polidori, mio amico tra l'altro, e quindi lo saluto doppiamente con affetto. È un giornalista e sta a San Miniato Basso, siamo in Toscana tra Firenze e Pisa. E un nome strano, non so poi peraltro dove abiti, dove risieda. Luca Shiva Galaxina Correnti, oh, ve lo dico come mi appare sul monitor, che ha postato un bel servizio tratto da un giornale del 1952, del 26 luglio del 1952, dedicato a quattro ragazze molto importanti, molto simpatiche anche. Per quanto riguarda la musica leggera italiana, parlo del quartetto Stars. E allora io per Luca e per i tanti amici che ce le hanno richieste nel corso di queste ultime settimane, farei proprio ascoltare una canzone di queste quattro simpaticissime ragazze torinesi.
Che pazzia, mamma mia,
mamma mia.
È proprio una cotta stavolta che ha preso cuore,
quella che si chiama amore.
Che ragazzo,
oh, che ragazzo,
che bellezza,
che bellezza.
La testa ci gira più duri,
solo stare un po' vicini. Quando poi ci vuol baciare, come in estasi ci fa, sulle nubi di volare, e ci sembra il ciel di toccare.
Che pazzia, mamma mia,
mamma mia.
È proprio una coppia stavolta che ha preso cuore,
quella che si chiama amore. Però diciamo in confidenza, anche il ragazzo va fatto d'amor per noi. Che pazzia, mamma mia. Che ragazzo, oh, 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 che bellezza. Quando ci vuoi passare come in estasi ti farò sì, sulle nubi di volare, e ci sembra c'è di toccare.
Oh, che pazzia,
che pazzia,
mamma mia,
mamma mia.
È proprio una cotta stavolta che ha preso cuore,
quella che si chiama amore. Però diciamo in confidenza, anche il ragazzo va pazzo d'amore per noi.
Grandi, una delle loro canzoni di successo degli anni 50 si chiamavano Mariuccia Barbesini, Mariolina Gai, Enrica Pereno, detta Rica Pereno, che poi insomma incise anche tanti dischi come solista, e Santina della Ferrera. Io ho detto torinesi perché per la verità il quartetto femminile che è nato nel 1945 era nato nella sede della RAI di Torino, e quindi immagino che avessero pescato nel locale o comunque giù di lì. Comunque erano quattro belle ragazze che ebbero tanto tanto successo e aiutarono proprio gli italiani con le loro canzoncine, loro come la Iaione, come insomma tanti nomi l'abbiamo ricordati tante volte, a uscire da quel brutto momento che fu la guerra, con canzoni come quella che abbiamo ascoltato. Preme Albano da Cellino San Marco. E allora, cari miei, io vi faccio ascoltare, a proposito di belle ragazze, Cristina Denise, perché la scorsa settimana ve l'ho fatta sentire, o due settimane fa ve l'ho fatta ascoltare con un 78, e ci avete scritto in tantissimi, incuriositi dalla voce di questa cantante che, come vi dissi, iniziò praticamente l'attività a 40 anni o poco meno, e che è cosa abbastanza inusuale. Prima si occupava di mode, faceva la manager delle sue aziende, insomma tutt'altre cose. è venuto il pallino della canzone e per alcuni anni ha inciso diversi 78 giri, la troviamo anche in diverse manifestazioni. Qui ve la faccio ascoltare con una canzone molto importante del 1954, perché è la celeberrima Souvenir d'Italie, scritta dall'indimenticabile Lelio Luttazzi insieme a Scarnicci e a Tarabusi, che erano due autori altrettanto importanti della rivista italiana, e infatti la canzone era In tutte donne meno io con Macario. L'incisione del 25 ottobre del 1954 con il complesso Armonia, ecco Cristina Denise in Souvenir d'Italie.
Ti lascio paese di sogni, paese d'amore, e porto con me questo piccolo tuo souvenir. È solo una bianca conchiglia con l'eco del mare, e dice all'orecchio sommessa, non devi partire. Io parto ma lascio il mio cuore sul vomero e amare chiaro, sognando la notte d'amore che non tornerà. Dimmi tu, adusta, dimmi tu, souvenir d'Italie, che già fa potrò. Dimmi tu, souvenir d'Italie, ma perché non me fa io dormire solo tu, ma può dire se mi chiudo così a me lascia partì, souvenir, souvenir d'Italie.
Dal fonografo al microsolco.
Yeah. mani. Se ti ho lasciata qui a piangere per me, volavo in alto, sai, ero lontano ormai da te.
Ed abbiamo voluto aprire con questa bella canzone, che è una delle prime canzoni di Albano, risale al 1967, L'oro del mondo, questa telefonata che facciamo con Cellino San Marco, dove c'è il signor Carrisi, in arte Albano. Ciao Albano.
Grazie.
Mi viene da chiederti come va, come va?
Tutto ok.
Vabbè, noi ci conosciamo da tanto tempo con Albano, nel senso che ci siamo incontrati in un Sanremo di tanti, tanti anni fa con Romina, poi ne parleremo. E io tutte le volte che ho questo signore davanti mi viene da chiamarlo Al, come fosse il nome Al e il cognome Bano. Allora, la prima domanda sorge spontanea: come è nato questo nome? Come è nato Albano?
Il mio nome è stato scelto da mio padre, e spiego immediatamente il perché. Lui si trovava in guerra, quella guerra che lui non voleva assolutamente fare, in Albania. E siccome aveva avuto delle malattie, qualche cosa, lui rimaneva sempre in retrovia ed era sempre accudito dagli albanesi. E allora scrisse a mia madre: quando nascerà, sarà ragazzo, chiamalo Albano e sarà la nostra fortuna. Ecco da dove nasce il mio nome. Dalla volontà di mio padre per ricordare dei momenti brutti da una parte ma belli dall'altra.
Quindi, come avete capito, non è un nome scelto ad hoc, non è un nome d'arte, proprio Albano voluto dai tuoi genitori. E allora parlacene dei tuoi genitori, che rapporto avevi con loro?
Ma secondo me erano un perfetto binario, un fattore di valori, erano uguali, cioè era uno specchio dell'altro come valori. Che dirti, umiltà, senso del dovere, onestà, religiosità, senso, grande senso della religione, la piacevole imposizione di ogni domenica in chiesa, ogni sera le preghiere, insomma, devo dire che ho vissuto un'infanzia ricca, ricchissima di valori. Poi c'è la povertà, nel senso che non sempre ci riusciva a mangiare quanto volevi, non sempre avevi il vestitino, anzi, quando mai, il vestito sempre quello. Però non ci facevi neanche caso, c'era una ricchezza di valori e ti sentivi rafforzato ogni giorno di più.
Bello, bello, veramente un bel racconto, direi, guarda, che credo molti giovani dovrebbero ascoltare. Sai che sei capitato in una rigatteria? Perché noi di questo ci occupiamo.
Bene.
Di personaggi anche molto prima di Albano, perché andiamo negli anni 30, negli anni 40.
Bene, bene.
Bene, bene, certo, ma ti devo chiedere che musica ascoltavate in famiglia, che musica ascoltavano i tuoi genitori e tu da piccolo?
Mio padre e mia madre amavano molto l'opera. Mia madre cantava Dalla Norma, cantava Castadiva sempre, e poi altre canzoni. Poi soprattutto mi hanno introdotto nel mondo delle canzoni dialettali, che erano bellissime, erano delle poesie in musica. No, guarda, veramente, se ci penso alla mia infanzia, povera di materia ma ricchissima di valori. E poi sono stati quelli di cui ancora mi nutro.
E chi ti segue questo l'ha capito, direi anche molto bene. Ma tu in modo particolare che musica ascoltavi da ragazzino? Cosa ti piaceva?
Ma cioè, mio padre comprò una radio e quindi io ascoltavo la radio praticamente tutte le volte che potevo. E imparavo le canzoni di Claudio Villa, poi arrivò il grande Modugno e conoscevo a memoria tutte le canzoni di Modugno. Poi qualche brano d'opera anch'io, insomma avevo tanti generi di fronte uno all'altro e siccome mi piacevano tutti, cioè dal classico al pop, le cantavo tutte queste canzoni qua, cominciai anche a scrivere canzoni, per cui la mia prima canzone la scrissi a 13 anni, la dedicai a una mia zia che era partita da Cellino San Marco per andare in Argentina col tuo uomo siciliano. Tutto questo viaggio la intitolai Addio Sicilia, ma bella, una poesia. Poi ne dedicai una a mio padre, il titolo era La tappa di capane pappa, che tradotto in italiano sarebbe Con lavoro del contadino avrai poco pane. Ed è anche quella, cioè, riascoltandole mi meraviglio di come a quell'età già avevo questo istinto, questa voglia di scrivere, questa voglia di cantare le mie allegrie, le mie tristezze, le mie pazzie, le cantavo già a quell'età.
Beh, tu hai citato due grandi come Claudio Villa e come Domenico Modugno e allora noi ora preghiamo Martinelli di farci un break musicale, come si suol dire, se no poi troppo parlato annoiamo chi ci ascolta, proprio con Domenico Modugno. Eccolo.
Grazie.
Una canzone che non puoi non conoscere.
Mi dice non so fatta per te e ti nasco una faccia perché sta lacrima lucente che vuoi. Miezza una strada in fossa ci siamo ditta addio, sola penata via dove che partì. Miezza una strada in fossa piagnendo mi ha passato ed io cammino amore te lascio partire perché tu vuoi restare ma tu ne vai perché ti voglio bene e dico vai. Mezza una strada in fossa, solo come una vota, solo questo destino che amo va così. Perché mai ditto addio? Perché una volta eri felice con me? E mo non ci capimmo più. Una strada in fossa, solo con una vota, solo questo destino che amo po' così. Solo questo destino camo va così.
Beh, insomma, fa una certa impressione avere al telefono Albano e ascoltare Modugno, ma non è così casuale, perché intanto sono pugliesi tutti e due, hanno reso veramente grande, credo, questa regione da un punto di vista musicale, anche se Modugno, molti credevano all'inizio, fosse siciliano, e poi perché era un tuo mito, perché insomma, mentre scorreva la canzone tu mi stavi dicendo delle cose che io ti pregherei di ridire ora in diretta, riguardante proprio il tuo primo festival di Sanremo, che è datato 1968, arriva dopo la grande popolarità legata ad Nel Sole dell'anno prima, del disco Per l'estate dell'anno prima. Tu sbarchi a Sanremo e ti ritrovi proprio poi Modugno davanti.
Tu calcoli che Sanremo era il mio sogno fin da sempre, ma soprattutto nel 1958, Modugno che vince con Volare, e io che guardavo questo programma di Sanremo. Allora, c'erano due televisori a Cellino, uno nel Partito Comunista e l'altro nel Partito della Democrazia Cristiana, dove c'era più spazio mi infilavo, e quando vedi che Modugno vinse quella sera, dissi: anch'io voglio arrivare lì.
Ma pensa te,
sogni di un giovinotto, insomma, 14 anni, quindi avevo 15 anni nel 58, però quel sogno è rimasto dentro e sono riuscito grazie a Dio a farne una realtà. Quell'anno lì io mi ritrovai contro Domenico Modugno, contro Celentano, contro Armstrong, cioè è una cosa da pazzi. E con me c'era Bob Gentry, che era una cantante famosissima in America, e lei cantò la versione inglese, perché c'era, in quegli anni là c'era uno che cantava la versione inglese e l'altro che cantava la versione italiana. Il primo premio Luigi Tenco lo hanno dato a me. Luigi Tenco si era suicidato l'anno prima e poi istituirono questo premio Luigi Tenco, insomma. Comunque fantastico.
La canzone era La Siepe, che è uno di quei brani che non si ascoltano tantissimo, e noi ora la vorremmo fare scorrere, Albano, se sei d'accordo.
Bene.
Perché poi ti devo chiedere altre cose, tu rimani lì che abbiamo tanto tempo da dedicarti.
E non mi capirai, mamma. Che non mi capirai, ma il mondo non finisce lassù la siepe che circonda la nostra casa. E non mi capirai.
capirai. Ma io sono già oltre la siepe, oh mamma, e non mi puoi più fermare, non mi puoi più fermare.
Ecco, ho voluto ascoltare questa canzone perché è un po' autobiografica, insomma, perché è la storia poi di un ragazzo che parte dal sud, dove le cose erano enormemente diverse. Nei primi anni 60 c'era un divario ancora maggiore di quello che può essere quello attuale. Va al nord, e allora ti volevo chiedere, ma è stato difficile lasciare la Puglia? È stato difficile ambientarsi a Milano? Parlaci un po' di questa avventura, perché è stata un'avventura, come lo sono un po', insomma, ogni vita è un'avventura, ma la tua credo particolarmente degna, no, di essere raccontata.
No, non vedevo l'ora di scapparmi. Che di questa terra amavo tutto ciò che c'era da amare, ma odiavo tutto ciò che c'era da odiare. E parlando di odio, il lavoro della terra era pazzesco, disumano, lo odiavo, però lo facevo. E quindi dentro me dissi, io questa terra, questo lavoro qua non lo farò mai più in vita mia.
Sì.
E sentivo che da Milano le notizie erano sempre buone, da Milano tutto si poteva realizzare, se avevi dei sogni era possibile realizzarli, se tu invece avevi dei sogni qua nel sud non l'avresti mai realizzato, sarebbe comunque stato un sogno, un grande sogno, ma solo quello. Quindi a Milano ho trovato proprio la mia sofferenza, ce n'è stata tanta a Milano, però ho trovato la mia libertà, la mia voglia di fare, tutto era possibile, era fantastico. Finalmente io guadagnavo più io da solo, che non i miei genitori con mio fratello in tre, e mandavo tanti soldi al mese quanto loro non avevano mai fatto. Il lavoro che facevano loro era massacrante.
E certo.
E già il fatto di mandare dei soldi per me mi faceva sentire un eroe, per certi versi, no?
Ho capito. Senti, a Milano la prima persona che tu incontrasti fu Massara, mi sembra, un grandissimo arrangiatore, produttore, direttore d'orchestra, insomma, un tuttofare, che ti portò, credo, nel clan di Celentano. Sbaglio?
Allora, Pino Massara, sul giornale ho letto la CM del clan Celentano cerca voci nuove. Io mi sono iscritto, mi hanno chiamato, ho fatto il provino, poi mi hanno richiamato di andare agli uffici se volevo firmare il contratto. In quel periodo lavoravo nella catena di montaggio della Innocenti, che è la fabbrica che faceva le mini minor, le lambrette e altre macchine. Però arrivò anche la cassa di integrazione in quel periodo, ti parlo dell'anno 64, 65 e 66, quindi avevo 3 giorni per lavorare, mezza giornata per 3 giorni, e poi ero libero di andare nel clan Celentano e vivevo queste due realtà da pazzia quasi. Tu immagini che il giorno su una catena di montaggio con tutti i miei amici metalmeccanici, nel pomeriggio nel clan Celentano, e mo entrava Don Baggio, e mo entrava il Gino Sant'Ercole, e poi passava il buono Celentano, e poi Fausto Leali ai primi passi, poi Battisti, Lucio Battisti, che veniva sempre lì perché era fidanzato e innamorato della segretaria di Celentano. Cioè, vivevo due realtà,
sì,
una in contrapposizione con l'altra, ed era fantastico anche quello. E ricordo che quando camminavo nel clan mi sembrava di avere le ali ai piedi, ma proprio questa sensazione, appena si muoveva l'ascensore dal piano terra per andare al terzo piano di clan Celentano, era una sensazione incredibile, una sensazione celestiale. Questi sono i miei incontri con la realtà di Milano.
E che l'hai descritta stupendamente. Poi c'è un altro incontro importante, quando tu andasti in una delle prime edizioni, forse la prima proprio, di Sette Voci con Pippo Baudo.
Beh, intanto era la prima trasmissione televisiva che facevo, ero ovviamente naturalmente nervoso. Ricordo che Pippo, la prima puntata, quando mi vide, si la prossima settimana, mettiti un vestito che non sembri un impiegato, un simpo più artista. E con Pino Massara, con la sua donna Rossella Cons, andammo in Via del Gesù a Milano da un bel negozio e mi cambiarono look, mi cambiarono occhiali, mi cambiarono vestiti. Devo dire che ci stavo bene con questi di nuovi, dove sembravo meno impiegato, con tutto il rispetto per gli impiegati se ne già. Allora l'artista deve avere sempre quel guizzo in più, insomma, quel guizzo estetico in più.
È vero, il nostro Martinelli ne sa qualcosa. Vabbè, senti Albano, io vorrei stare a parlare con te delle ore, perché come tu sai, insomma, ci perdiamo nei ricordi e tu sei un narratore splendido, ma io, se tu sei d'accordo,
sì.
Ti inviterei anche la prossima settimana.
Grazie.
Ci facciamo un'altra telefonica e continuiamo la storia della tua vita, perché sennò in 20 minuti ci raccontiamo nulla, eh? È una carriera così lunga.
Bene.
Tanto chiudiamo questo incontro come l'abbiamo aperto. Abbiamo aperto con come va, tutto okay. E parlando della tua terra, non possiamo che chiudere con questa canzone. Grazie e ci risentiamo tra 7 giorni. Ciao Albano, un bacione.
Ciao.
Ogni sera dal telegiornale vedo che c'è tutto che non va. Mafia, droga e gente che sta male. È la colpa di chi mai sarà.
Tu lo sai che l'undicesimo comandamento è non inquinare.
Il mare sta morendo di dolore, i fiumi di vergogna e purità, quel buco nell'ozono fa rumore,
che cos'altro poi succederà, cara terra mia. Cara terra mia, che razza di futuro troverai? Nei tuoi giardini i fiori sono già, siringhe e vetri oscenità. Cara terra mia, sei l'unica speranza che ci sia.
Un bacione anche a tutti gli ascoltatori di Dal Fonografo al Microsolco, che vi stiamo viziando un po', con questi nomi. Alla prossima!
Oggi va di moda il demenziale,
pace da P in grandi quantità, mentre l'effetto serra è sempre attuale. Dimmi che soluzione ci sarà, cara terra mia.
Avete ascoltato
Dal Fonografo al Microsolfo, appunti musicali a cura di Massimo Baldini. È intervenuto Albano.